Newsline Sera.
Sono 18.45, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati da Newsline Serale di Controradio con le notizie del giorno, servizi alla redazione, le interviste in diretta, gli approfondimenti, i vostri messaggi al 342-8104-111. Cominciamo con la vicenda che riguarda la sostituzione di Ponte Alpino. Sono cominciati i lavori per la demolizione della vecchia struttura e poi a fine luglio ci sarà la realizzazione della nuova struttura. È andata bene, diciamo, disagi contenuti oggi per i viaggiatori in treno a causa del blocco della circolazione ferroviaria tra Campo di Marte e Santa Maria Novella, allestite navette sostitutive, bus per trasportare i passeggeri da una parte all'altra della città e poter poi proseguire il viaggio seppur con tempi di percorrenza allungati, un'interruzione che è iniziata ieri sera dalle 23 e che di fatto divide in due l'Italia, dovuta alla prima fase appunto della sostituzione del Ponte Alpino con i lavori che termineranno alle 4 di venerdì 10 luglio. I maggiori problemi alla stazione di Campo di Marte, poco lontana da Ponte Alpino, dove insistono i lavori questa mattina, hanno riguardato soprattutto i viaggiatori dei treni pendolari, gli utenti dei treni regionali che arrivano soprattutto al Valdarno dalla linea Retina, mentre i viaggiatori dell'alta velocità avevano maggiori informazioni, sono istradati subito verso le vicine navette. Invece per quello che riguarda gli utenti dei treni regionali sono stati diretti verso dei bus appositamente allestiti che portano alla tranvia, con loro anche i viaggiatori dei treni Italo e nonostante la comunicazione sull'evento alcuni spesso stranieri o turisti non si erano informati, sono rimasti momentaneamente smarriti, ma le informazioni, il dispositivo di soccorso e di informazioni ha funzionato, almeno questo ci dicono le cronache. Situazione invece molto tranquilla alla stazione di Santa Maria Novella, per il momento sembra che le cose stiano svolgendo al meglio, questo quanto ha dichiarato l'assessore dei trasporti della Regione Toscana Filippo Boni, anche perché la protezione civile ha messo in campo tanti uomini, una ventina di volontari, 7 dipendenti proprio per aiutare i passeggeri, questo naturalmente per quello che riguarda solo Campo di Marte. E da Campo di Marte a metà giornata ci ha descritto la situazione il nostro Raffaele Palumbo.
La situazione è tranquilla, in effetti gli utenti ad alta velocità vengono diretti attraverso il binario 16 al piazzale Montelungo e lì ci sono le navette. A Campo Marte, diciamo, non ci sono particolari disagi, è vero, ma si respira veramente l'aria della giornata campale, in qualche modo siamo poco distanti dal Ponte Alpino, qui ci sono i viaggiatori dell'alta velocità in arrivo da sud e vengono estradati alle vicine navette molto numerose, molto ben visibili, vengono scortati dalla polizia municipale, arrivano poi da qui appunto a Santa Maria Novella. Poi ci sono gli utenti dei treni regionali che vengono diretti verso dei bus che sono stati allestiti appositamente per portarli questa volta alla tranvia. Con loro ci sono i viaggiatori dei treni Italo. Allora, ci sono veramente tante persone, tanto personale ad occuparsi di questo momento molto delicato perché riguarda la città di Firenze, le stazioni della città di Firenze, ma riguarda veramente lo snodo che taglia in due l'Italia, come dice. C'è molta comunicazione, molta informazione, molto personale, naturalmente c'è anche molto treniamento, molte persone che scendono anche da treni locali non sono particolarmente informate, ci sono momenti di smarrimento, persone che vanno alla fermata del bus, molte persone che chiedono informazioni, qualcuno contrariato, timore di perdere le coincidenze con altri treni locali, ma poi per la verità tutto nel corso della mattina ha trovato una sua quadratura anche per il numeroso personale delle ferrovie, con la protezione civile, con la polizia municipale, quindi per il momento qui alla stazione di Campo di Marte la situazione è molto movimentata ma allo stesso tempo con disagi contenuti e ben gestita.
Allora, è arrivato un messaggio da Lele che dice: ma per questi lavori Ponte Alpino, scritto Ponte Alpino come se fosse Ponte delle Alpi, no, è Ponte Alpino, si parla sempre di disagi ai viaggiatori in treno, ma per quelli in macchina no, per i cittadini di Firenze no, anche oggi c'è una colonna di autobus scortata dai vigili Viale Mazzini, bloccata alla stazione Campo di Marte, chiusa, questi non sono disagi, certo che sono disagi, caro Lele, però naturalmente l'Italia ferroviaria divisa in due è una notizia leggermente più impattante. fronte, diciamo così, i disagi sulla circolazione di Ponte Alpino. Non è vero che non se ne parla, ne abbiamo, noi stessi ne abbiamo parlato credo infinite volte a partire da quando sono stati annunciati questi lavori su, rifacimento, di demolizione e rifacimento di Ponte Alpino qualche mese fa, quindi non, in questo caso la critica, mettiamolo così, mi sembra abbastanza ingenerosa. E poi il ponte crollava, in qualche modo andava rifatto, per cui è chiaro che quando ci sono cose del genere i disagi non possono essere evitati, mi sembra del tutto ovvio, così come ovvio naturalmente ci aspettiamo che le autorità, le istituzioni facciano di tutto per lenire questi disagi. La cronaca che registriamo oggi è quello che appunto è stato fatto tutto il possibile, almeno al momento, non possiamo dire altrimenti. Mi sembra che stia andando meno peggio di quello che si poteva pensare. È indubbio che si trattava di lavori fondamentali che rivelano il ruolo decisivo del nodo di Firenze, questo quanto ha dichiarato il presidente della regione Eugenio Giani. Però come dicevamo nelle anticipazioni, se a Firenze nei limiti del possibile è andato tutto bene, i problemi sono registrati sulla linea tirrenica, che hanno, a causa di un inconveniente tecnico questa mattina vicino a Follonica, e questo problema ha comportato ritardi fino a 80 minuti per i treni alta velocità intercity regionali in transito. La linea era stata utilizzata anche in parte come sostitutiva di quella Roma-Firenze Milano, per intenderci. Questo quanto ha reso noto RFI, che ha anche detto che i problemi registrati questa mattina sulla Tirrenica non sono assolutamente dipendenti dai lavori che riguardano il nodo fiorentino.
Controradio Newsline Sera.
Allora, è arrivato un messaggio vocale breve e quindi per premiare la brevità proviamo a sentirlo.
Ciao, volevo segnalare che c'è coda in autostrada da Scandicci in direzione Bologna e traffico è tutto fermo in direzione Bologna. Ciao Michele.
Grazie Michele, mi ha visto fiducia ben riposta, perché messaggio breve, tendenzialmente messaggio giusto, questa è un po' la regola che riscontriamo. Non me ne approfittate però, messaggi brevi li mandiamo così, no, ma di solito i nostri ascoltatori sono veramente encomiabili, è veramente difficilissimo, se non è capitato, sarà capitato un paio di volte che sono stati sopra le righe. Quindi 3428 104 111, Sara Funaro con un gradimento del 66%, più 5,4% rispetto al giorno delle elezioni, è la prima cittadina più apprezzata d'Italia ed è la prima volta per una donna. Eugenio Giani invece è il settimo tra i governatori con il 56,5% dei consensi, ovvero più 2,6% rispetto al giorno delle elezioni. E questo è il risultato dell'analisi del Governance Pool 2026 sull'apprezzamento di sindaci e presidente della regione, realizzato dall'istituto demoscopico NOT, sondaggi per il quotidiano Il Sole 24 Ore. Nel sondaggio realizzato l'anno scorso Funaro aveva ottenuto il 55% dei consensi, Giani il 58,5%, tra gli altri sindaci toscani secondo è Mario Pardini, primo cittadino di Lucca, che però si piazza solo al 22° posto in Italia con il 56% dei consensi, ma più 5% rispetto al giorno delle elezioni. Dopo Francesco Persiani, sindaco di Massa, 27° a livello nazionale. Per quanto riguarda invece il sindaco di Pisa, Michele Conti, è al 64° posto. Al 67° posto troviamo Luca Salvetti, il sindaco di Livorno. Questo sondaggio è uno stimolo a continuare a lavorare sempre più per la città, fa piacere leggere l'apprezzamento di tanti cittadini per questo sforzo, ma bisogna lavorare pancia a terra. Questo è il commento di Sara Funaro, mentre il presidente della giunta regionale toscana Eugenio Giani si dice molto contento del consenso, non mi fermo, ha detto Giani. E oggi, sempre in tema di politica, a Firenze era presente la segretaria del Partito Democratico all'Isline, che è intervenuta nella Casa del Popolo di San Bartolo al Cintoio, un incontro organizzato dal PD dal titolo La nuova sanità territoriale, Casa della Comunità, Medicina Generale, Architettura della presa in carico. Se vinceremo le prossime elezioni, il primo obiettivo deve essere quello di portare la spesa sanitaria alla media europea. Di questo obiettivo Meloni è stata artefice di un allontanamento, ci hanno allontanato pur non avendo il coraggio di ammetterlo, ha detto tra le altre cose Elly Schlein. Sentiamo.
E per 4 anni non si sono occupati di come fare funzionare la sanità territoriale, anzi hanno disinvestito sulla sanità, portando la spesa sanitaria sul PIL al minimo storico degli ultimi 15 anni. Manca personale nei reparti ospedalieri, figurarsi quanto è difficile oggi far funzionare questo modello straordinario e innovativo su cui la Toscana, l'Emilia Romagna hanno fatto scuola. Si può fare. La sanità territoriale è la sanità del futuro, cioè quella che avvicina la risposta di cura a dove le persone esprimono i propri bisogni, perché se vivi in un'area interna, in un comune montano, e per trovare la prima risposta di cura devi per forza prendere l'auto e fare 20, 30, a volte 40 chilometri, è chiaro che sentirai il tuo diritto alla salute come un diritto a metà. Le case della comunità devono essere un luogo in cui si lavora in modo nuovo, mettendo insieme le varie competenze delle varie professionalità, quelle sanitarie, quelle sociali, i saperi del terzo settore, che non bisogna immaginare che stiano alle case della comunità a fare solo l'accettazione all'ingresso. Il terzo settore, la sua grande vitalità, anche in una regione come questa, dimostra che stanno a stretto contatto con come cambiano i bisogni delle persone più fragili. Pensate alle persone anziane, siamo uno dei paesi più anziani al mondo e il nostro welfare deve farci i conti, perché i bisogni di quelle persone cambiano. Pensate alle persone con disabilità. Ecco, noi crediamo che le case della comunità siano proprio la realizzazione della sanità del futuro, che si avvicina alle case delle persone, al contempo evita alcuni ingressi non necessari o impropri nelle strutture ospedaliere, nei pronti soccorsi che sono già molto congestionati, però bisogna crederci e farle vivere. Grazie al PNRR si sono potute costruire molte case della comunità, ma i muri da soli non curano le persone se non si fa un piano straordinario di assunzioni di medici e infermieri e non si trova un modo nuovo per lavorare dentro a queste strutture anche con i medici di medicina generale. Dicevo del pasticcio che ha fatto il governo, che ha calato dall'alto una riforma senza averla prima discussa con i diretti interessati. Ma al di là del problema di metodo, e qui noi ci impegniamo invece ad avere un metodo diverso, perché se vinceremo le prossime elezioni il primo obiettivo deve essere quello di portare la spesa sanitaria alla media europea. Da questo obiettivo Giorgia Meloni ci ha allontanato, e ci hanno allontanato pure non avendo il coraggio di ammetterlo, perché continuano a raccontare il più grande investimento nella sanità della storia d'Italia. Ma gli italiani, che hanno una lista d'attesa di un anno e mezzo per fare una gastroscopia o una mammografia, non si fanno prendere in giro da questi annunci. La verità è che la spesa sanitaria sul PIL è scesa e che sulle case della comunità sono arrivati tardi e male con una riforma calata dall'alto che poi hanno voluto ritirare. In alcune regioni si è già fatto un accordo integrativo, ad esempio, che prova a mettere a sistema la partecipazione e il lavoro comune tra personale sanitario, sociale, medici di base dentro alle case della comunità. Oggi qui affrontiamo esattamente questi temi perché vogliamo dare risposte concrete ai cittadini.
La classifica del Sole 24 Ore premia Funaro come migliore sindaca in Italia. Come commenta?
Noi confermiamo il pieno sostegno al prezioso lavoro che Sara sta facendo a Firenze, siamo davvero convinti sostenitori della sua amministrazione e del suo lavoro e quindi andremo avanti.
Allora, queste le parole di Elijah, anche a proposito della classifica del Sole 24 Ore che premia come migliore sindaca in Italia, prima volta per una donna la sindaca di Firenze Sara Funaro. Sempre in tema di politica, prima del break c'è questa vicenda che riguarda il prefetto di Livorno Giancarlo Dionisi, che è stato fotografato a pochi passi dal leader della Lega Matteo Salvini in occasione dell'inaugurazione venerdì a Firenze della sede regionale della Lega a Toscana. Una situazione imbarazzante, dice Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi Sinistra, segretario nazionale di Sinistra Italiana. Una situazione imbarazzante, dice Fratoianni, su cui il ministro dell'Interno e Palazzo Chigi dovranno intervenire. Ora comprendiamo, prosegue Fratoianni, i continui attacchi del prefetto Dionisi al comune di Livorno. La notizia è stata pubblicata dal Tirreno. Il prefetto, da parte sua, ha dichiarato che si trovava a Firenze esclusivamente perché il ministro gli aveva chiesto un incontro a margine dell'inaugurazione della della Lega per affrontare alcune questioni riguardanti la darsena Europa.
10 lune a Peccioli. Teatro, concerti, spettacoli e tanto altro per un mese. All'insegna dell'attualità, grandi interpreti e cantautorato. Dal 2 al 30 luglio all'Anfiteatro Fonte Mazzola di Peccioli. Info, programma e biglietti su fondarte.peccioli.net. Dal 7 all'11 luglio Jazz Peccioli, The New Orleans Experience. Il festival diffuso di jazz che porta l'energia e la tradizione musicale della città dove il jazz è nato.
Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, Regione Toscana, nell'ambito del progetto Giovani Sì, offre ai giovani tra i 18 e i 35 anni l'opportunità di iscriversi ai percorsi post-diploma realizzati dagli istituti tecnologici superiori ITS Academy nei settori produttivi strategici per la Regione. Corri verso un lavoro di qualità, non fermarti. Tutte le info su giovanisi.it/ITS.
Calenzano Estate, cinema, teatro, incontri con gli attori, musica e lirica. Fino al 28 agosto tanti eventi gratuiti al Giardino del Castello, Museo del Figurino Storico e nell'area verde della Biblioteca Civica. L'edizione 2026 è promossa da Comune di Calenzano e Fondazione CR Firenze. Programma completo su comune.calenzano.fi.it e sui canali social Calenzano Eventi.
Reimagine Peace, dal 10 al 12 luglio a Firenze, concerti, cinema, incontri, momenti di preghiera e performance. Per immaginare nuove possibilità di dialogo attraverso la cultura e le arti. Con la direzione artistica di Noah, Mira Awad e Jill Dor. Il festival riunisce voci palestinesi, israeliane e internazionali in uno spazio unico di confronto, musica e scambio. Info e programma completo su reimaginepeacefestival.it.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove si registrano code a tratti a causa di un veicolo fermo in avaria tra Firenze Sud e Firenze Scandicci e a causa del traffico intenso tra Firenze Scandicci e il Bivio con la variante di Valico. Passiamo sulla Fipili dove ancora a causa di un veicolo fermo in avaria si segnalano 2 km di coda tra Empoli Ovest e San Miniato in direzione mare. Code a tratti per traffico intenso tra l'Astra e Firenze Scandicci verso Firenze. Treni per lavori di sostituzione di Ponte Alpino a Firenze fino alle ore 4 di venerdì 10 luglio. Circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze Campo di Marte, Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte, Firenze Santa Maria Novella. Previsto un servizio navetta gratuito di collegamento tra Firenze Campo di Marte e Santa Maria Novella e modifiche alla viabilità per il traffico veicolare. Ulteriori dettagli sui siti di Regione, Comune, Città Metro, sul sito del gestore e sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Vediamo le vicende sindacali perché CGIL e CISL e UIL Toscana hanno proclamato per il 9 luglio uno sciopero regionale per l'intera giornata lavorativa dei settori industriali e manifatturieri della Toscana con manifestazione a Firenze. Si tratta del primo sciopero a memoria in queste modalità. Nel dettaglio lo sciopero riguarda le lavoratrici e i lavoratori delle imprese riconducibili ai comparti connessi con le attività manifatturiere, fornitura di energia, elettricità e gas, servizio idrico integrato, gestione rifiuti. La manifestazione di Firenze prevede il concentramento alla Fortezza, piazza Bambini e Bambini di Beslan alle 9.30, poi corteo per le vie del centro, arriva in via Cavour davanti alla prefettura dove sono in programma gli interventi dei segretari generali CGIL, CISL e UIL, Rossi, Russo e Fantapie. In occasione della manifestazione poi una delegazione di sindacalisti sarà ricevuta in Confindustria Toscana, Regione Toscana, in prefettura per illustrare ragioni e scopi della mobilitazione. Ai nostri microfoni Silvia Russo, segretaria generale CISL Toscana.
Era fondamentale e importante riportare l'attenzione di tutti sul momento difficile che sta vivendo la manifattura toscana e non solo la manifattura toscana. Questo sciopero, questa manifestazione per evidenziare un problema gravissimo servirà anche alle nostre segreterie nazionali per far sì che il problema venga posto all'attenzione di tutti. Quindi ci abbiamo tre piani di livello di intervento: uno nei confronti del governo per tutta la serie di temi che riguardano il governo nazionale, quindi ammortizzatori sociali seri che servano sul momento, che servano non solo alle grandi aziende ma anche a quelle piccole piccolissime, e tutta una serie di iniziative che pongano finalmente una soluzione a questa crisi manifatturiera. Numero due, il rivolgersi alla nostra regione toscana, quindi il cercare di far capire che tutte le filiere hanno necessità di un intervento serio e importante, perché non possiamo aiutare sistematicamente le aziende una per volta. Abbiamo bisogno di un intervento complessivo, perché questa crisi è una crisi davvero che coinvolge tutto il sistema manifatturiero e noi abbiamo necessità di rilanciare tutte le aziende. Abbiamo bisogno di un sostegno di rete, non solo per le grandi aziende ma anche per quelle piccole e piccolissime, che rischiano di essere le prime travolte da questa crisi.
Rimaniamo in materia sindacale, perché a Prato la tensione è rimasta altissima dopo lo sgombero del picchetto alla logistica H a Seano. I sindacalisti del Succobas e i lavoratori sono scesi nuovamente in piazza ieri per protestare contro i fermi in questura e i metodi utilizzati dalle forze dell'ordine. Il corteo ha sfilato partendo da Piazza del Comune tra le vie della zona industriale per difendere il diritto di sciopero e denunciare lo sfruttamento nel settore pronto moda. La manifestazione ha ribadito l'indisponibilità dei lavoratori a cedere sul terreno dei diritti lavorativi, mentre le istituzioni locali faticano a riaprire i tavoli di mediazione politica. Sentiamo la cronaca del nostro corrispondente Giorgio Bernardini.
È stata straordinariamente partecipata, tanti cittadini normali, chiamiamoli così, insomma, quelli che non sono anche direttamente coinvolti nella vicenda, quelli che non sono iscritti al Succobas ma che hanno voluto testimoniare appunto la vicinanza a quello che è uno slogan scelto per il corteo, che è appunto molto esplicativo: chi non vuole i picchetti appunto vuole la schiavitù, e quindi diciamo è una presa di posizione netta. Si sono visti questi centinaia e centinaia di manifestanti in Piazza del Comune a partire dalle 17 di ieri pomeriggio, e poi è partito un corteo che si è dipanato intorno alle vie del centro storico e che ha fatto ritorno in quello stesso posto in Piazza del Comune. Perché? Perché una delegazione in serata, quando la manifestazione appunto si stava concludendo, è stata ricevuta dal sindaco e dal vice sindaco insieme in comune. C'erano appunto Matteo Biffoni e Diego Blasi, che sono i vertici dell'amministrazione pratese, e Biffoni e Blasi hanno poi dato la disponibilità ai manifestanti del Succobas per trovare una soluzione anche tecnico-amministrativa rispetto delle verifiche che devono essere fatte all'H, che ricordiamolo è un polo della logistica molto importante, che muove milioni e milioni di euro tutti i giorni, ma soprattutto insomma ha annunciato dopo diverse inchieste che insomma riguardano l'azienda la chiusura imminente con 95 posti di lavoro a rischio, ed è questo il fuoco.
Bloccare il tavolo.
Chiediamo alla Regione fatti concreti e non parole. Abbiamo bisogno di lavorare, ma insieme, che ci sia veramente un seguito concreto e non solo lessicale. È una situazione dove da sole le piccole imprese hanno grosse difficoltà a mantenere i livelli competitivi sull'export, quindi dobbiamo fare progetti di filiera. Questo quanto ha dichiarato, a proposito di economia e anche di rapporti sindacali, Lapo Baroncelli, presidente di Confindustria Toscana Centro e Costa, in occasione dell'assemblea che si è tenuta oggi a Firenze. Tra i presenti anche Francesco Macri, presidente Leonardo, per il quale siamo in grado di spiegare una vera e propria economia dell'innovazione. Sandra Salvato ha sentito Lapo Baroncelli, Emanuele Orsini, presidente di Confindustria.
Sicuramente la reindustrializzazione è il tema chiave, siamo di fronte a un bivio: o far sì che questo territorio sia attrattivo per le imprese o arrestarci solo alla rendita. Le preoccupazioni sono importanti, collaboreremo con i sindacati per fare un patto comune, è importante, dobbiamo lavorare tutti nella stessa direzione, che è quella di dare lavoro e portare avanti il tema della manifattura sulla Toscana. Abbiamo delle grandi eccellenze su questo territorio e degli istituti di formazione importanti, noi dobbiamo puntare su tutte quelle quelle manifatture che hanno al centro la persona e il lavoratore. Da sole le piccole imprese hanno grosse difficoltà a mantenere i livelli competitivi sull'export, quindi dobbiamo fare progetti di filiera, è questo su cui dobbiamo puntare, la grande manifattura che aiuti le piccole imprese a rimanere sui mercati globali che purtroppo cambiano con una rapidità alle quali non siamo più abituati.
E rimettere al centro le produzioni storiche, fare in modo che comunque questa attenzione ovviamente spasmodica della Cina di conquistare mercati venga fermata. E l'Europa qui può fare tanto, quando noi richiamiamo il debito pubblico europeo non è per fare le ciclabili, ma per fare ciò che fa la Cina. La Cina oggi sovvenziona dal 10 al 15% le proprie imprese per conquistare mercati. Lo sta facendo, noi ci stiamo cadendo e la verità è che noi ci dobbiamo tutelare. Io non credo nei dazi, ma credo nella reciprocità. Oggi l'Europa ha un saldo negativo verso la Cina di 305 miliardi. L'Italia negli ultimi 3 anni di 46 miliardi, cioè ha incrementato di quasi 14 miliardi l'anno acquisti verso i cinesi. Fermiamoci.
Che comunque fare le ciclabili, ecco, non sarebbe un obiettivo peregrino. Questo si potrebbe dire al presidente Confindosi, anche perché peraltro l'Italia è, credo, tra le maggiori produttrici al mondo di biciclette, solo che in Italia si usano pochissimo. Forte preoccupazione del SAP per la circolare provveditorato regionale all'amministrazione penitenziaria della Toscana, che invita gli istituti penitenziari della regione ad accogliere comunque nuovi arrestati, prevedendo in casi estremi, viene detto, anche la collocazione di detenuti su brande o materassi a terra. Per Francesco Oliviero, segretario SAP della Toscana, la scelta è comprensibile nelle motivazioni, ma estremamente pericolosa nelle conseguenze. Pensare di aggiungere ulteriori detenuti in spazi già saturi significa creare le condizioni per un aumento della tensione interna, con il concreto rischio di proteste, aggressioni al personale, danneggiamenti e gravi problemi di ordine e sicurezza. Nessuno ignora, dice il SAP, le gravissime difficoltà che sta vivendo il sistema penitenziario toscano dopo il provvedimento che è interessato Sollicciano, con i sigilli a 7 sezioni a causa delle condizioni delle celle. Tuttavia, dice il sindacato in un comunicato, non si può pensare di affrontare una crisi strutturale ricorrendo a soluzioni di fortuna che rischiano di scaricare sulle carceri e sulla polizia penitenziaria problemi ancora più grandi. E veniamo ora al dibattito sulla legge elettorale in Italia, che è entrata in una fase caldissima dopo il via libera in Commissione Affari Costituzionali della Camera. La nuova proposta di riforma approda in questi giorni nell'aula di Montecitorio per la discussione plenaria. L'obiettivo dichiarato del centrodestra è archiviare l'attuale Rosatellum prima delle prossime elezioni politiche. Il testo base, scaturito dall'accordo di maggioranza, prevede una profonda riscrittura delle regole del voto, il sistema diventa proporzionale, ma introduce un premio in blocco di 70 seggi alla Camera, 35 al Senato per la coalizione che ottiene almeno il 42% dei voti. Se nessuna coalizione raggiunge la soglia del 42%, se Camera e Senato danno vincitori diversi, il premio non scatta, il sistema si trasforma in un proporzionale puro. Il testo prevede collegi plurinominali, con listini bloccati, corti e decisi dai partiti. Il cittadino vuole il simbolo, non il singolo candidato. Infine, l'indicazione del Presidente del Consiglio sulla scheda. Ne abbiamo parlato questa mattina con il costituzionalista Giovanni Tarli Barbieri, il politologo Roberto Dalimonte e il senatore del Partito Democratico Dario Parrini, vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali.
Nel 2005 avremmo dovuto mantenere ferma la legge Mattarella, che era una legge un po' con alcuni difetti, ma era una legge secondo me che aveva funzionato abbastanza bene, ma Berlusconi, guardando i sondaggi, come ha detto lei, pensava che con quella legge, a causa dei collegi uninominali, avrebbe perso, e quindi ha voluto cancellare i collegi uninominali inserendo il premio di maggioranza. E lì si è aperta la falla, in quella falla ci si sono buttati poi tutti anche dopo.
Senta, professor Dalimonte, si parla naturalmente sempre, quando si parla di legge elettorale, di cercare stabilità, governabilità, penso al 53, altro che Calderoli, diciamo, viene in mente Scelba ed altre. Questa legge cosa ci dice in merito al dare stabilità e governabilità?
Se una coalizione arriva al 42%, c'è la stabilità. Perché? Naturalmente in entrambe le Camere. Perché col premio di maggioranza la coalizione avrà una maggioranza assoluta con cui poter governare. Se nessuno arriva al 42%, la stabilità va a farsi benedire, perché torniamo alla Prima Repubblica, cioè i governi che si fanno dopo il voto in un contesto di elevatissima frammentazione. Quindi due governi difficilissimi da mettere insieme e ancora più difficili da far durare. Sono stati enunciati dei difetti qui sia da Tardi Barbieri che da Parini di questa legge, e sicuramente ci sono delle criticità, non tutte quelle che ho sentito dire dai miei autorevoli colleghi. La vera criticità dal mio punto di vista di questa legge è che manca il ballottaggio. Il premio di maggioranza doveva essere completato con l'inserimento di un ballottaggio vero, cioè se nessuna coalizione arriva al 42%, le due coalizioni più votate si sfidano in un ballottaggio. Il vincente governa. Questa è la vera criticità di questa legge elettorale. E con il ballottaggio si sarebbe neutralizzato anche il fattore Vannacci.
Dovremmo riflettere a lungo sul fatto che continuamente c'è un dibattito su riforme elettorali. Ora, dal punto di vista costituzionale, le leggi elettorali non sono leggi ordinarie, ma proprio per la loro importanza, proprio sul funzionamento della forma di governo, dovrebbero avere stabilità. E da noi, dopo il 93, nessuna legge elettorale è stata sperimentata più di 3 volte. Con riferimento al merito della legge, vado in estrema sintesi, i punti critici sono molti, moltissimi, proprio sul piano della legittimità costituzionale, ma io inizierei da quelli di fondo, e cioè innanzitutto dal premio di maggioranza, che è un istituto critico. La Corte Costituzionale non lo ha mai condannato in generale, ma attenzione, il premio di maggioranza presenta, come dire, una sua criticità dal punto di vista dei principi costituzionali, perché, come nel caso di specie, può dare luogo anche a un esito nel quale chi lo ottiene una maggioranza molto ampia, e la Corte Costituzionale da questo punto di vista non ammette premi di maggioranza eccessivamente torsivi.
Ma io penso di questa legge tutto il male possibile, perché la trovo il frutto avariato e molto pericoloso di un'operazione condotta in maniera arrogante contro tutte le regole che si dovrebbero seguire per modificare un sistema elettorale. È stata partorita in solitudine dai partiti della maggioranza, fin qui portata avanti a forza di blitz in Parlamento, senza cercare il contributo dell'opposizione e senza coinvolgerla. Si vanno a cambiare le norme di voto poco prima dell'inizio della partita, lo si fa esplicitamente per cercare di danneggiare l'opposizione e per favorire i partiti che sono al governo. Date questi presupposti, non poteva che venire fuori un sistema che presenta vari elementi, a mio modo di vedere, inaccettabili. Il primo dei quali è il tentativo di attribuire un potere eccessivo alla minoranza che vince le elezioni, perché noi credo dobbiamo, nel valutare questo sistema, concentrarci in primo luogo su quello che potrebbe accadere se le aspettative di coloro che l'hanno confezionato si realizzano.
Collettivo di fabbrica ex GKN, 5 anni di lotta. Il sistema ci vuole sconfitti, la comunità solidale resiste. Sabato 11 luglio al presidio a Campi Bisenzio, concerto con Murubutu, assalti frontali, Giorgio Canali, Lucio Leoni, Capovilla. Poi corteo fino a Villa Montalvo, tendata, e il giorno dopo assemblea. Salpiamo contro guerra e speculazione, una flottiglia nell'economia.
Festival Au Désert torna a Firenze, lo straordinario incontro tra culture in musica al Park e nello spazio Ultravox sul Prato della Tinaia. Mercoledì 8 al Park, Mali Blues, in concerto con Dimitri Grechi e Spinoza, Gabrio Baldacci, Andrea Beninati e Mamà Diabaté. Giovedì 9 luglio a Ultravox, sul palco Alessio Bondi, Kader Taranine e Savannah Funk. Info fabbricaeuropa.net. torna il Balagan, 14ª edizione. Musica, incontri, sapori, letteratura. Un ponte fra la sinagoga e la città, fra la cultura ebraica e il mondo, sorseggiando un Balagan bittersweet. Ingresso libero dalle 19 in via Farini 6. E da quest'anno, Balacast, un podcast registrato live all'ombra del cupolone verde. Info su balagancafè.com.
Giovedì 9 luglio alle 20.30 dopo il Balacast, incontro con Noah alla vigilia del suo festival Reimagine Peace, a seguire proiezione del film Of Dogs and Men di Danny Rosenberg. Uno sguardo drammatico e carico di empatia ai giorni immediatamente successivi al 7 ottobre.
Contro Radio.
Allora, è arrivato un messaggio dalla nostra ascoltatrice che ringraziamo, Alessia. Alessia ci informa che ci sono alberi caduti in carreggiata su Viale Aldo Moro, che è, come si chiama, precisa, ci precisa anche questo, e la ringraziamo nuovamente, come si chiama il Viale Nenni, attraversato il ponte sulla Greve, è diventato comune di Scandicci. Quindi Viale Aldo Moro, per adesso però ci dice non ci sono code, ma andate pianino ragazzi, questo dice Alessia. Ripetiamo, alberi caduti in carreggiata su Viale Aldo Moro. Ex Otago Ministri, Virginiana Miller, headliner delle tre serate tra Piazza del Popolo e Piazza Machiavelli, insieme ad Ossa di Cane, Gal, Winston Alpaca e DJ Set di Maghero e Pippo. Dal 10 al 12 luglio torna a Monte Spertoli Rock un Monte Festival, giunto alla 14ª edizione, organizzato dall'associazione Vitamina M con il patrocinio e il contributo del comune di Monte Spertoli. L'evento si conferma tra gli appuntamenti musicali estivi di riferimento in Toscana, con una proposta che unisce concerti dal vivo, spazi di socialità, attività collaterali, mantenendo l'ingresso gratuito per tutte le serate. Sentiamo il sindaco di Monte Spertoli Alessio Mugnaini e la presidente del consiglio comunale, del consiglio regionale, Stefania Saccardi.
È un festival che in questi anni è cresciuto appropriandosi di fatto di tutto il centro di Monte Spertoli, facendolo vivere in tante forme, non solo con la musica ma anche con molta attenzione alla parte sociale, alla parte di sviluppo del paese. Quindi questi ragazzi e queste ragazze sono stati bravissimi a fare da collante, le presenze che arrivano in questi ultimi anni ne sono la riprova, ecco.
Una bellissima opportunità per tanti giovani che in modo assolutamente gratuito possono riempire le piazze di Monte Spertoli e così, insomma, avere delle serate davvero dedicate, improntate al rock, senza perdere però la capacità di confrontarsi, di discutere di temi anche interessanti e di assaggiare le eccellenze anche enogastronomiche del territorio.
Controradio Newsline Sera, la storia.
La storia che vi raccontiamo questa sera è una storia che dura una settimana ed è dedicata a uno dei temi di cui parliamo spesso, no? Cioè in un comune, una regione dove il tema della casa è di grande attualità, la questione del patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica, vale a dire le case popolari, no? Quelle che si chiamano le case popolari in gergo, è una questione centrale. E allora in questa settimana che è partita oggi ci saranno incontri, confronti, sopralluoghi all'interno dei condomini di edilizia popolare fiorentini insieme con inquilini, non assegnatari. Ci sarà da visitare le case ristrutturate o assegnate, pronte ad essere assegnate, insomma come sono e come si stanno evolvendo le case popolari di Firenze. Buonasera, grazie di essere con noi l'assessore alla casa del comune di Firenze, Nicola Paulesu. Buonasera.
Buonasera, buonasera a voi.
Questione casa sempre all'ordine del giorno, come dicevamo in questa settimana. Qual è l'obiettivo che intendete raggiungere?
Allora, intanto direi questo, è una settimana che ha l'obiettivo di portare al centro dell'attenzione il tema delle risorse, ma in realtà è ovvio questo che dico, il comune, l'amministrazione insieme a Casa Spa lavora quotidianamente. Noi
assessore, la devo interrompere, ha il viva voce per caso, perché la sentiamo abbastanza male, cioè molto lontano, non so se...
In strada, ora provo a togliere le cuffiette.
Ecco, sì, sì, se può sì, perché... Esatto. No, ci mancherebbe, però era veramente difficile riuscire a capire quello che stava dicendo, invece è importante. Sì, ecco, ora la sentiamo
ora molto meglio. Ok, allora dicevo, si tratta di una settimana perché in questa settimana concentreremo una serie di attività per rendere evidente il lavoro che l'amministrazione sta facendo sul tema dell'edilizia residenziale pubblica. In realtà questa settimana ci mette nelle condizioni di valorizzare un lavoro che ormai da questo mandato l'amministrazione ha voluto centrare sul tema dell'edilizia residenziale pubblica, in modo particolare per il recupero di quegli appartamenti che attualmente non sono utilizzati e che ogni anno ritornano nella disponibilità dell'amministrazione e di Casa SPA. E l'obiettivo è quello di lavorare, ristrutturare questi appartamenti e metterli a disposizione nel più breve tempo possibile e nella maggior quantità possibile a metterli a disposizione dei cittadini. Per darvi soltanto un numero di riferimento che fa da sfondo, da inizio mandato sono state ristrutturate e riassegnate oltre 550 alloggi, che significa aver dato risposta a oltre 1400 persone, 1400 cittadini che hanno avuto nell'arco di questi ultimi anno e mezzo, due anni, la possibilità di vivere il proprio progetto di vita nella stabilità di un alloggio. E quindi con questa settimana vogliamo portare l'attenzione da una parte sul lavoro che viene portato avanti in termini di ristrutturazione, quindi porteremo i cittadini a vedere che cosa significa ristrutturare un appartamento di risulta. Dall'altra vorremmo dare voce, incontrare e ascoltare anche i cittadini che hanno recentemente avuto l'assegnazione di una casa grazie a questo investimento straordinario dell'amministrazione. Lo ricordiamo sempre, si tratta di 20 milioni di euro in tre anni a fronte di nessuna risorsa che viene dal livello statale, che comunque avrebbe la competenza rispetto all'edilizia residenziale pubblica. E sapete quanto è forte la delusione rispetto all'impostazione del piano casa nazionale. Quindi i lavori di ristrutturazione, andare a incontrare i cittadini che hanno avuto recentemente l'assegnazione di una casa, possibilmente in questa settimana consegneremo delle chiavi a nuovi assegnatari, ma soprattutto l'obiettivo è quello di incontrare la cittadinanza, incontrare le autogestioni, capire quali sono i punti critici o da superare e anche, diciamo, tutto quello che è possibile portare avanti.
Cose positive naturalmente. Piano casa, ne abbiamo parlato, ne riparleremo, ma in questi ultimi due minuti volevo chiedere una riflessione su questo concetto, e cioè quando si parla di case popolari ci si dimentica che poi alla fine è esattamente il posto dove avviene la buona o la cattiva integrazione con le comunità migranti, no? Perché è lì che si esercita la pressione, è lì che le persone vivono insieme, è lì che bisogna contemperare gli stili di vita, le abitudini, le culture. Quindi se funziona quel meccanismo non è solamente un vantaggio dal punto di vista sociale dell'abitare, ma è un vantaggio per tutta la società nel suo complesso. Sbaglio?
No, è assolutamente vero. La integrazione avviene nei luoghi dove i cittadini vivono la propria vita e l'amministrazione deve cercare di facilitare questi percorsi di integrazione. Lo fa attraverso la valorizzazione del lavoro che viene svolto dalle autogestioni, che sono il nostro baluardo all'interno dell'edilizia residenziale pubblica, ma lo fa anche attraverso percorsi progettuali. Posso ricordare quello dell'urban housing delle piagge, dove la rete territoriale delle realtà associative del terzo settore, insieme all'edilizia residenziale sociale e all'edilizia residenziale pubblica, costruiscono la comunità dei servizi in risposta a tanti bisogni. Noi vogliamo lavorare perché la città sia sempre più inclusiva e quindi capace di dare risposta anche a chi ha bisogni particolari, penso alle persone anche con disabilità o particolari storie di vita alle loro spalle. E questo riusciamo a farlo in questo segmento di accoglienza che è il social housing.
Grazie Nicola Paolese, assessore sociale del Comune di Firenze. Buonasera e buon lavoro a lei.
Grazie a voi.
Siamo in conclusione di questa newsline, una buona notizia, è stato siglato nei giorni scorsi un verbale di accordo tra l'azienda Takeda, multinazionale farmaceutica che opera nel settore degli emocomponenti, e la Filcem CGL di Pisa, che sospende fino al 31 luglio la procedura di licenziamento per 67 lavoratori in somministrazione dopo la decisione della società di delocalizzare a Vienna parte della produzione, oggi in capo allo stabilimento pisano, ha reso noto il sindacato, sottolineando che l'azienda ha manifestato una prima apertura, un confronto franco e costruttivo che possa permettere al sito di Pisa una prospettiva di sviluppo. Siamo alle previsioni del tempo, ringraziando per Luigi Megaherz per l'ottima regia. Domani sulla Toscana cielo sereno poco nuvoloso, nel pomeriggio addensamenti sui rilievi con possibilità di locali rovesci o brevi temporali, venti sono deboli di brezza, i mari poco mossi, le temperature stazionarie o in lieve aumento nelle zone interne. Vi ricordo anche che domani e mercoledì torna su Firenze allerta per il caldo, stavolta di livello 2, quindi arancione. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino. La linea ora va a Milano per il GR Network. Ciao ciao.